rap, parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi che è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Ciao a tutti e a tutte, eccoci qua, questa è Radio Wombat, la nostra stampa rassegnata, una delle trasmissioni informative della nostra radio. E per chi non ci conosce, diciamo brevissimamente che qui si fa cronaca locale, cioè a partire dagli spunti di cronaca, cioè quello che compare sui giornali che ancora fanno cronaca locale nella nostra area metropolitana fiorentina, quindi Repubblica, quindi La Nazione e il Corriere Fiorentino. Partiamo per dare la parola ai protagonisti di lotte, conflitti e insomma contraddizioni che accadono sui nostri territori, e dall'altra parte insomma ci concentriamo, come abbiamo sempre fatto dalla nascita della trasmissione fino ad oggi, su quelle che sono le battaglie legate alla Piana Fiorentina in difesa di ambiente, salute e territorio. Con particolare riferimento alle vicende legate al ciclo e alla gestione dei rifiuti e alla espansione, progetto di allargamento, costruzione del nuovo aeroporto di Peretola. Bene, appunto è ancora un ciao, se appunto non ci avete mai conosciuto e siete curiosi potete guardare anche la sezione podcast, questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni della radio, per farvi un'idea di quelli che sono gli argomenti che abbiamo trattato in passato e un po' di quello che è il nostro lavoro nel ricostruire quello che è faticosamente insomma il quadro di quello che avviene in città. Senza perdere altro tempo, i saluti li abbiamo fatti, vorrei mettere subito la testa nel giornale insieme a voi per andare a guardare quello che è successo il 15 di ottobre nel tentativo, come dire, un po' più ampio e generale di fare un contro racconto di quella che è la pandemia, di quella che è la vita dentro appunto la pandemia e il rischio del contagio, le problematiche connesse al mondo del lavoro e tra queste anche alcune istituzioni direi importanti se non addirittura fondamentali e imprescindibili quali la scuola. Scuola che sta rivestendo sia nelle cronache ma ovviamente anche nella vita di ognuno e ognuna di noi un peso e un ruolo certamente importante con molte preoccupazioni. Siamo un po' come genitori, oppure come studenti e studentesse, oppure come insegnanti o a vario titolo collaboratori o impiegati nel mondo della scuola, dal personale ATA alle mense, dagli appalti educativi ad altre attività che in questa, cioè nella scuola di ogni ordine e grado si svolgono e o intorno alla scuola gravitano, e sappiamo essere molte le attività che sono legate e connesse al mondo e alla galassia, all'universo della scuola, e insomma le viviamo in varie forme. Sappiamo che fino ad oggi è stato fatto poco, pochissimo o nulla, come andiamo ripetendo ormai da mesi, da parte delle istituzioni e degli enti preposti, con questo si intende il governo, con questo si intende nello specifico il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ma anche le regioni e, laddove hanno delle particolari competenze, le città metropolitane o addirittura i comuni. Questo lo diciamo per quanto riguarda gli attesi aumenti di organici che avrebbero potuto servire, diciamo in modo abbastanza semplice e intuitivo, al dimezzamento o alla riduzione del numero di alunni per classe, che avrebbero potuto rispondere alla necessità di ampliare gli spazi a disposizione delle scuole per fare didattica, per fare una didattica che non fosse e non si concretizzasse come come va succedendo sempre più spesso e in modo capillare e diffuso, ad una semplice badanza dentro spazi ristretti dove comunque il rischio di contagio resta molto alto, perché in spazi chiusi e dove si trascorrono molte ore durante il giorno, tenete conto, per chi dentro la scuola non ci sta, che anche le ricreazioni vengono svolte seduti dentro le classi, quindi insomma si permane a lungo nei locali, e anche la reazione che può essere garantita dalle finestre, dalle porte aperte e le piccole pause che alcuni insegnanti un po' meno sadici, diciamo, concedono alle classi portandole negli androni o nei corridoi, insomma sono ben poca cosa rispetto a un tempo scuola che è svuotato di senso, rischia di essere insomma improduttivo dal punto di vista della trasmissione didattica e culturale, e resta ancora una volta un elemento di contagio. A questo si sommano le problematiche connesse ai mezzi pubblici, ai mezzi di trasporto, che abbiamo visto anche dando la parola ai COBAS dell'ATAF, e tutto questo insomma va a sommarsi ancora una volta per quello che è successo insomma lunedì, dove c'è stata la manifestazione di priorità alla scuola insieme ad altri soggetti cittadini durante l'insegnamento del Consiglio regionale, per denunciare appunto questa situazione e il rischio che quello che è successo già in Campania con la chiusura delle scuole si possa ripetere anche in Toscana o addirittura su tutto il territorio nazionale. Prima di appunto questo evento, cioè quello di lunedì 19, c'è stata la protesta degli insegnanti, dei precari della scuola, che il 15 di ottobre sono scesi in piazza contro il concorso straordinario. Lo prendiamo da un articoletto di Repubblica, tanto per appunto dire quello che è successo: precari in piazza con i genitori, mancano prof, ora assunzioni. Un imbuto gigante dove entrano parole come impegno, sacrifici e titoli, e ne escono altre come insicurezza, supplentite e discontinuità didattica. È con una provocazione, e usando la stessa immagine imbucata dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, che ieri pomeriggio è andato in scena il flash mob organizzato davanti alla prefettura di Firenze dagli insegnanti precari della scuola. A fianco dei docenti, che da anni aspettano di entrare di ruolo e di avere finalmente una cattedra senza il consueto balletto delle supplenze, i sindacati CGL FLC, cioè Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS, Gilda Firenze, ma anche il Comitato di Genitori Priorità alla Scuola. Si dimenticano, tanto per cambiare, di citare i COBAS, cioè la Confederazione dei Comitati di Base, nello specifico i COBAS della scuola, che erano proprio coloro che insomma insieme a Priorità alla Scuola avevano indetto poi il presidio. Ebbene, questa un po' è la notizia che è stata ovviamente data anche dal Corriere, che dice: cattedre subito, i precari della scuola chiedono stabilità. Quindi non a caso invece dall'altra parte rimpallano altri messaggi rassicuranti da parte di esponenti delle istituzioni e degli enti locali in mano, come sappiamo, al centro-sinistra a tutti i livelli. E infatti insomma credo non sia un caso se nello stesso giorno della mobilitazione gli insegnanti viene dato spazio alla Sara Funaro, assessoressa all'educazione del Comune di Firenze, che si lamenta e dice: orari ridotti, l'ira di Funaro, basta, il Ministero intervenga. Quindi insomma, come dire, l'assessoressa del Comune di Firenze sposa le ragioni degli studenti, sposa le ragioni delle famiglie e dei lavoratori, come anche dall'altra parte, in un altro lungo e articolato articolo, fa il neo eletto presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dicendo: le scuole adottino orari più scaglionati, per i bus più soldi dallo Stato. E insomma, ecco, è facile tuonare per questi personaggi che stanno insomma alle alle redini di assessorati o della regione contro il governo, dando vita a quel balletto di responsabilità che ben conosciamo e che lungo questi, insomma, anni in Italia ha certamente, insomma, è come dire, dà lezioni di scaricabarile, ma negli ultimi mesi, dall'inizio della pandemia ad oggi, è certamente arrivato a livelli veramente irritanti e che provocano un forte prurito alle coscienze, perché il governo dà la responsabilità alle regioni, le regioni la ridanno al governo, i DPCM affidano particolari poteri alle regioni, i quali poi li danno ai comuni, insomma è una, effettivamente un balletto anche tra enti e istituzioni che crea difficoltà e non poche, e in questo appunto questi interventi di Funaro e Giani che si lamentano essenzialmente uno con il Ministero dell'Istruzione, l'altro con il governo, fanno anche un po' sorridere se non arrabbiare. Questo invece era un po' dalla cronaca quello che veniva detto del presidio, ma sul campo della manifestazione del presidio c'era per l'appunto Costanza del Comitato Priorità alla Scuola, che gentilmente ma anche con spirito militante ha raccolto degli interventi a caldo presi proprio lì al presidio, che andiamo a sentire, che valgono ben di più delle mie parole e dei commenti dei giornali.
Per Radio Wombat, siamo davanti alla prefettura, è il 14 ottobre, sono le 3.
Sì, siamo qui per solidarizzare con i docenti precari, i quali avrebbero potuto avere diritto ad una stabilizzazione sin dal primo settembre, come giustamente si chiedeva e come anche aveva affermato la Corte di Giustizia europea, no? Dopo i 3 anni di lavoro nella pubblica amministrazione, e invece sono costretti a subire una procedura concorsuale in piena pandemia e creando una situazione di grande disagio nelle scuole, perché verrebbero chiaramente scorporati quel giorno dall'attività didattica, essere sostituiti e in più rimanere in questa situazione di incertezza fino alla fine dell'anno, mentre tutto questo si poteva evitare. Ecco.
Per Radio Wombat invece abbiamo un docente che ha già la convocazione per il concorso il 26 e chiediamo appunto perché è qui al presidio.
Allora, oggi io sono qui al presidio perché questa cosa del concorso è una cosa assurda, va avanti da troppo tempo, il concorso doveva essere rinviato. Non doveva essere fatto, anzi, era la cosa migliore, perché doveva essere fatto per titoli. Questa sarebbe stata la cosa migliore. Ora purtroppo ci si trova in questa situazione assurda, per cui sono già partite le convocazioni per fare il concorso, e però non c'è nessuna garanzia, perché i docenti da un momento all'altro possono entrare in quarantena, perché hanno a che fare con tantissimi ragazzi. Allora, se un docente è in quarantena non può partecipare al concorso. Questa cosa è una cosa gravissima, e quindi siamo qui a questo presidio per dire di no innanzitutto a questo concorso e no perché anche in questa forma.
Perfetto.
Allora, siamo qui perché, diciamo, per due motivi. Il primo è quello del concorso, che dovrebbe essere sospeso e annullato nelle forme in cui è, e dovrebbe essere sempre un concorso ma per titoli e servizi, perché in questa situazione di pandemia a radunare persone e non assumerle immediatamente, perché poi comunque si andrebbe all'anno prossimo, è una cosa assolutamente inutile, anche perché l'esperienza di questi anni dice che questi concorsi vengono anche formulati e fatti male e alla fine non si assumono mai le persone che veramente servono. E quindi, oltre a questo aspetto, c'è anche l'aspetto sanitario, che se qualcuno di noi, dei insegnanti, in questo momento dovesse andare in contact tracing in quarantena fiduciaria, non potremmo andare al concorso. Io 6 anni che lo aspetto e non avrei modo di avere un esame suppletivo per poter riprovare, e questo in condizioni normali, pazienza, la gente è andata a fare il concorso con 39 di febbre, se l'aspettava da anni, ma in questo caso basta prendere una frescata e avere 37,5, che buonanotte, non puoi entrare, aspetti il prossimo decennio per fare un altro concorso. Seconda cosa, c'è comunque il problema, è venuto, c'è qua Martin con me, è stato stamattina all'ufficio provinciale scolastico sulla nomina delle supplenze annuali. C'è ancora casino perché le supplenze sul sostegno incrociato sono fatte malissimo e hanno incrociato male le graduatorie del sostegno con quelle delle materie e quindi apparentemente avrebbero nominato le persone. In realtà questo non è vero e sta succedendo che le persone che non hanno abbastanza punteggio, peccato per loro, per avere un posto di lavoro, improvvisamente se lo ritrovano e chi invece ha tanti anni e tanto punteggio improvvisamente sta rimanendo a piedi. E questa cosa è veramente generalizzata, non è colpa di un docente o un altro, è l'ufficio provinciale che sta sbagliando. Le settimane scorse siamo stati sotto l'UPS, sotto il Palazzo Vecchio per avere delle risposte dall'ufficio provinciale e dalla città su questo, non c'è stata data nessuna risposta soddisfacente. Da parte del comune c'è stato un impegno a cercare di capire qualcosa in più, sono passati 10 giorni, siamo sempre qui.
Benissimo, un ringraziamento a tutti voi dal presidio e anche a Costanza che ha raccolto queste voci. E cambiamo argomento rispetto alla scuola, di cui credo riparleremo anche più avanti, e andiamo a vedere invece quello che succede alla guida di Alia. Articolo di firma di Maurizio Bologni, firma nota insomma della Repubblica di Firenze, lo prendiamo da qui, non c'è molto da aggiungere rispetto alla ricerchina che ha fatto appunto il giornalista di Repubblica intorno alla figura di colui che si candida alla direzione di Alia. Il titolo dice già tutto: il top manager Irace verso il ritorno a Firenze piloterà la svolta di Alia. È stato amministratore delegato di Publiacqua, poi del colosso Acea, da cui Raggi lo ha liquidato. Nardella lo farà capo della società dei rifiuti, scopo creare una multi-utility. Non abbiamo fatto in tempo per l'appunto a festeggiare che Era ha lasciato le sue quote della società Q-Termo, che era nata per costruire e poi gestire l'inceneritore di Firenze, che già siamo nuovamente a parlare di multi-utility e questa volta una multi-utility che vorrebbe essere realizzata e costruita tutta in casa. Vediamo l'articolo. Sarà l'acquisto dell'anno, come fosse un giocatore, forse il giornalista scherza anche un po' su questo. Il top manager Alberto Irace, amministratore delegato dal 2009 al 2014 di Publiacqua e poi dal 2014 al 2017 della Capitolina Acea, colosso da 3,2 miliardi di fatturato e oltre 7.500 dipendenti. Sta per tornare al lavoro a Firenze, dove già vive, a Bagnarripoli, ci mancherebbe, dove poteva vivere se non a Bagnarripoli, di nuovo come amministratore delegato di una utility, ma stavolta dei rifiuti, Alia. A lui Dario Nardella, sindaco di Firenze che controlla Alia con il 58,9% delle azioni, vorrebbe affidare la realizzazione di un sogno, la costruzione sul modello della Emiliana Era, per l'appunto, di una multi-utility che metta insieme Alia con Extra 100% appartenente ai comuni, scrive tra parentesi, per aggregare in un'unica società pubblica da oltre 1 miliardo di fatturato e più di 2.500 dipendenti le sinergie della valorizzazione dei rifiuti in chiave energetica, materia questa che è appunto la specialità di Extra, e magari aggregare anche Publiacqua. Le possibilità Irace che arrivi ad Alia sono date a seconda degli interlocutori tra il 100 e il 90%, pare fatta, insomma. È nato a Cagliari nel 67, ma cresciuto in Campania, un diploma all'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Castellammare di Stabia e uno in management alla Shorewood High School di Milwaukee, scusate la pronuncia, nello stato del Wisconsin. Giornalista pubblicista, esperienza da vice sindaco PDS a Castellammare e una grande passione per il mare. Nel curriculum mette anche il possesso della patente nautica e infatti non a caso nell'articolo è fotografato il ritratto al timone, ecco il grande timoniere di Alia. Irace ha svolto la sua carriera all'interno del gruppo Acea, la multi-utility controllata dal Comune di Roma, dove è entrato nel 2007, per poi approdare in Toscana, al vertice di Acque Blu Fiorentine, nell'orbita di Acea e partecipata dal Monte dei Paschi di Siena, Caltagirone e Suez. Tutta bella gente e una gran bella compagnia. ed è qui a Firenze che il manager campano si guadagna amicizia e stima del sindaco Matteo Renzi, esattamente, da quando nel 2009 viene nominato amministratore delegato di Publiacqua, società di gestione idrica dei comuni guidati da Firenze e che ha in Acea il socio industriale. A Firenze la stima di Renzi, a Roma quella di Caltagirone e in Francia quella di Suez, entrambi soci della quota del Comune di Roma. Va da sé che nel 2014 il sindaco renziano Ignazio Marino pensi a lui come nuovo amministratore delegato di Acea, una delle più grandi società di servizi pubblici italiane. Ed è altrettanto prevedibile che lo spoil system attuato dal Movimento 5 Stelle dopo la conquista del Campidoglio faccia tra le prime vittime Irace, liquidato il 28 giugno 2017 dalla sindaca Raggi con una piccola sommetta, una buona uscita di 1,7 milioni di euro, sebbene negli anni alla guida di Acea il manager campano abbia fatto risparmiare in emolumenti alla società rispetto al predecessore. In evidenza negli anni in Acea per la sua forte spinta al digitale, eletto manager utility dell'anno nel 2013 per il contributo dato all'innovazione tecnologica nella gestione del settore idrico. Per realizzare una multi-utility, Irace sembra avere il profilo giusto. Lo ha per capacità professionale, ma anche per felici triangolazioni politiche. Voluto da Nardella, Irace non avrà grandi difficoltà di interloquire con il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che attraverso la Consiag è socio pesante sia in Estra sia in Alia, i due promessi fidanzati. Ma l'autorevolezza professionale del manager, riconosciuta da pezzi dell'imprenditoria non propriamente di centro-sinistra, potrebbe rendere a Irace la vita meno difficile anche nell'opera di persuasione di sindaci toscani di centro-destra. Aggregare Alia, 295 milioni di fatturato e circa 1.900 dipendenti, ed Estra, 997 milioni di fatturato e oltre 700 dipendenti, in un unico soggetto imprenditoriale. Può creare sinergia e ricchezza se si segue la bussola della sostenibilità, progettando lo smaltimento dei rifiuti in funzione di produzione di energia attraverso, sì esattamente, la termovalorizzazione, cioè l'incenerimento dei rifiuti, e nuove tecnologie, specialità quest'ultima di Irace. Quindi è uomo di centrosinistra ma anche di centrodestra, esperto di sostenibilità ma anche di inceneritori, quindi veramente un uomo della provvidenza, perché riesce a coniugare la X con la Y, il tutto con il niente, e quindi insomma va bene, è perfetto, è proprio un uomo di Renzi e di Nardella. E nella partita si conta di portare anche Publiacqua, che Nardella ha promesso di voler rendere nuovamente 100% pubblica, ma dove c'è l'ostacolo di dover liquidare proprio il socio Acea con soldi che i comuni non hanno. Quindi prima hanno fatto entrare Acea socio privato, ora per ripubblicizzarla non hanno i soldi per riscattarla dal privato, interessantissimo. Naufragato il progetto di varare una grande utility del gas attraverso la fusione di Toscana Energia ed Estra, più lontana l'accarezzata quotazione in borsa di quest'ultima. La creazione di una multi-utility rifiuti-energia può diventare l'estrema sfida nel settore. Ora o mai più, chiude l'articolo, come se appunto fosse una necessità impellente, come se le cose di cui si è parlato, cioè la formazione di una grande multi-utility tra Publiacqua e Alia e Estra, fosse qualcosa di assolutamente necessario e chiesto dalle comunità, anziché un progetto imprenditoriale padronale dove le quote pubbliche svolgono e hanno un ruolo dirimente. Questa era un po' la scheda di presentazione fatta da Repubblica, che, ripeto, tra il serio e il faceto in qualche modo ci ha detto chi è questo signor Irace, che si candida forse non tanto per volontà sua, ma indicato da Nardella. Evidentemente, insomma, non credo che l'Alberto Irace ci sputerà sopra un incarico di questo genere. Vediamo, stiamo attenti, perché appunto tra le poche cose di cui è esperto, oltre a fare i soldi, c'è la termovalorizzazione, questione che resta aperta nella piana, perché il centro-sinistra guidato da Eugenio Giani aveva sulla, diciamo, a metà della propria campagna elettorale tirato fuori questa idea del progetto Waste to Methanol da realizzarsi nella raffineria Eni di Colle Salvetti, ma lo stesso Giani disse: siccome il progetto è sperimentale e mai ancora provato, se Eni non fosse affidabile nella gestione dei rifiuti tramite questo progetto innovativo, si tornerebbe a ricollocare un inceneritore nell'area metropolitana fiorentina. Quindi restiamo sempre attenti e in guardia e su questo facciamo per ora una prima pausa musicale.
Da quando mi dico che ogni uomo nasce libero, uso essere come un calmante con ogni amico, perché se resta chiuso e schivo, nessuno sfido, sono sicuro potrà vederne il carattere. Ora punto il dito solo per seguirne il filo e ribattere, ma in modo costruttivo, senza pregiudizio, essendo prevenuto in principio, perché so che il fine è ultimo, l'hai capito, alla fine dell'ultimo capitolo. Quindi non classificare in anticipo, molto spesso quello che sembra male è salvifico, e ciò che sembra bene, che brilla ed è magnifico, a volte è proprio il cattivo che porta resti impatibili. Coltivo i volumi su vari assi, affari bui dentro cui faccio i miei viaggi, in più mi perdo a fare salti e vivo le vite di altri, nelle quali amo scappare fino a sentire lo scaffale svitarsi. Tutti vogliono strade fatte di alti, ma poi sbagli e scivoli tra i bassi. Io sto a scriverli di prassi in tutti i passi singoli, nella sintassi, e faccio una sintesi per poi sentirne i sintomi nelle sinapsi. Non voglio leggere i caratteri da schermi piatti, l'arte è immagine, ma per ritratti e simboli, è la realtà che qua sta per estinguersi, fa ancora da collagene. Questa carta è la mia cartilagine. Io amo la carta bianca perché è stata pianta, e al tocco di una mano le pagine hanno quel tocco di umano fragile che basta per far complessa in esse un essere sensato e facile. L'occhio tace, sul foglio fa un fosso, il polso gracile, l'inchiostro è tale per la crescita personale, che essendo anche sul liquido scrivere è come allattare, ma senza limite battezza la coscienza libera all'altare. Lì prego perché io vedo nella parola il mio credo, come un dio greco nella pagoda, nel senso che mi sento fuori posto ora, ma in questo mondo ostico dove ogni volta che apostrofo non è per mandare il popolo al solito posto, né per trarne un accolito o un apostolo, lo faccio a costo di fallire il pronostico per fornire questo braccio al posto di un gomito al prossimo. Il discorso che leggere non è la causa, ma il bisogno, già mi libro lento a casa in cui dopo ogni verso il libro è letto, ma in senso lato, perché è il mio luogo privato in cui sogno. Oh, sta tutto nel paradosso al suo interno, per essere meno empio, unico esempio il vocabolo che potrà liberare dalla schiavitù mentale, contenendo leggere allo stesso tempo, che poi chi legge un re è spesso su in faccia contento, ma le sue braccia al coperto aspetta, poi lancia il coltello libero dove ne faccio un modello. Quelli con questo titolo si estinguono come nel calcio moderno. Uomo, tu che metti un segnalibro, dai il tuo meglio, metti che un libro segna un uomo per capirne il senso e darlo agli altri, o per tenerlo dentro e migliorare te stesso fra le parti. Nel mio lapis lapis lazuli leggendo ho imparato a scrivere col tempo, a frantumare i sassi, ne ho fatti tanti avanti in termine di passi, ho dato un nuovo significato al termine chinarsi. Corallo.
E allora, Radio Wombat, la stampa rassegnata, siamo qui collegati con i Cobas del Comune di Firenze per parlare, per raccontare, a partire da una notizia in qualche modo di cronaca che non ha fatto particolare scalpore nelle cronache locali, ma che comunque in qualche giornale online è riuscita quantomeno ad uscire dal silenziatore e a bucare, insomma, in qualche maniera la cappa mediatica, che è quella di un bambino di 2 anni che ha perso la residenza. Perdendo la residenza si trova quindi impossibilitato ad avere l'assegnazione del pediatra e ovviamente tutti quelli che sono i problemi legati all'inaccessibilità alla residenza. Residenza che, come sappiamo, è la precondizione per i pieni diritti di cittadinanza. È un problema annoso che non c'è solo a Firenze, ma insomma nella nostra città sicuramente è a un livello sommerso, ma sicuramente preoccupante, e è proprio per parlarne in modo ampio e come dire fuori anche dalla notizia specifica e spicciola del singolo bambino che lo vogliamo domandare ai COBAS del comune che hanno intercettato questa situazione e che proprio per la posizione che rivestono all'interno degli uffici comunali riescono in qualche modo ad accedere a sapere informazioni che magari al come dire al comune cittadino possono sfuggire. Qual è con Giuseppe per sapere appunto qual è la dimensione di questa problematica, quali sono gli ostacoli amministrativi, quali sono i passaggi di legge che ne hanno ampliato le difficoltà, a partire e in qualche modo comunque a specificare la legge Lupi che come sappiamo e come ricordiamo ha pesato e gravato fortemente sulle comunità degli occupanti e delle occupanti di case. Giuseppe, a voi la parola per raccontarci la cronaca, la notizia e fare un quadro su questa problematica particolarmente sentita e grave.
Al di là della faccenda del bambino che chiaramente crea sdegno e di conseguenza la soluzione viene trovata breve, la questione delle cancellazioni anagrafiche, così come quelle delle mancate concessioni di residenza, oltre a essere una questione annosa, una questione che interessa un sacco di cittadini, veramente tanti. Da un'interrogazione fatta nel 2018 risultavano 1.100, quasi 1.200 cancellazioni avvenute nel 2017, e per i primi mesi del 2018, i primi sei mesi, c'erano già quasi 800 cancellazioni. E il trend è in aumento, anche perché ci sono state altre determine da parte degli uffici comunali che davano una stretta specialmente sui senza fissa dimora con ulteriori cancellazioni di residenza. Quindi probabilmente nel 2019 le cancellazioni saranno state intorno alle 2000 persone. 2000 persone cancellate sono veramente tante, con tutte le implicazioni che poi questo ha, che ha anche nel momento in cui poi uno si rende conto di aver avuto, di essere stato cancellato, e si reiscrive all'analisi, all'anagrafe, perché la cancellazione di residenza e la nuova reiscrizione comporta un buco di residenza anche solo per un giorno. Questo buco di residenza ha degli effetti nella richiesta poi di tutte le misure di welfare che richiedono una continuità di residenza. Per richiedere il reddito di cittadinanza una persona deve essere ininterrottamente iscritta all'anagrafe per almeno 2 anni. Quindi se uno nel corso del 2018, del 2019 è stato cancellato e poi si è riscritto, anche un solo giorno di buco di residenza gli preclude il diritto di poter accedere al reddito di cittadinanza. E questa è anche una questione annosa, quella delle cancellazioni di residenza e della mancata iscrizione anagrafica per un sacco di persone. Io personalmente me ne sto occupando, praticamente c'era ancora la giunta Primicerio, è continuata con le giunte Domenici e sempre la situazione andava sempre peggiorando, passando per Renzi e adesso con Nardella. Abbiamo fatto diverse iniziative sulla questione. Una di quelle più riuscite è stata nel 2010, in occasione dello sciopero dei migranti, quando occupammo l'ufficio immigrati. C'era tutta la questione di centinaia di cittadini stranieri che erano a Firenze da un sacco di tempo, ai quali veniva negata la residenza. In particolare c'era tutto il gruppo dei Somali, tutta la vicenda dei Somali. In quell'occasione occupammo l'ufficio anagrafe, lì per lì sembrava la questione si fosse risolta, però subito dopo siamo sempre ripiombati nella solita situazione. E in particolare per chi non ha, per i più poveri della città, uno degli scogli più grossi è quello di avere la residenza, che poi è un requisito un prerequisito per poter accedere a tutta una serie di servizi. Quello che noi si è sempre contestato è che le procedure che il Comune di Firenze adottava, ma lo stesso avviene nella maggior parte dei comuni d'Italia, sono procedure che non sono conformi alla normativa nazionale. Qui c'è da precisare, sarò un po' noioso, però c'è da precisare che il sindaco, come ufficiale d'anagrafe, agisce per conto del Ministero, cioè la materia anagrafica è una materia di stretta competenza statale e quindi non può non uniformarsi a quella che è la normativa nazionale, anche perché per i diritti costituzionalmente garantiti che va a ledere un'errata interpretazione della normativa, su questa materia vige una riserva di legge assoluta. Praticamente nessuna norma di rango inferiore può modificare, può alterare quelli che sono i dettati della normativa nazionale. Quindi un regolamento comunale non può alterare quello che dice la legge nazionale. Qual è la legge nazionale? Fondamentalmente sono due. C'è una legge datatissima del 1954, la 1228, e poi praticamente il DPR attuativo, che è il regolamento anagrafico della popolazione residente. Su questo c'è da chiarire alcune cose che magari difficilmente la gente lo sa. La residenza non si chiede, non c'è una richiesta di residenza. La residenza è una dichiarazione che il cittadino per legge deve rendere all'ufficiale d'anagrafe, perché è interesse dello Stato sapere dove risiedono tutti i cittadini. Ed è un obbligo per il cittadino, entro 20 giorni da ogni modifica del suo stato di residenza, andare all'ufficiale d'anagrafe e dichiarare dove sta. L'ufficiale d'anagrafe non ha potere discrezionale rispetto a questo, deve registrare il cittadino. Il cittadino ha l'obbligo di dichiararlo e l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di registrarlo. E lo deve fare entro 2 giorni, perché dopo la legge 35 del 2012, quella della residenza in tempo reale, l'ufficiale d'anagrafe deve procedere immediatamente alla registrazione del cittadino. Eventuali controlli per vedere se quanto dichiarato dal cittadino risponde a vero sono controlli che vanno fatti entro 45 giorni dalla dichiarazione. Nel caso questi controlli non rispondono al vero, il cittadino può essere anche perseguito. Altrimenti la registrazione anagrafica continua ad avere valore. Questo non avviene per chi ha un contratto normale di residenza, ma non vale per esempio per i senza fissa dimora. I senza fissa dimora a Firenze sono soggetti a un regolamento che appunto non ottempera a quelli che sono i dettati della normativa nazionale. In particolare su due punti. Uno, perché vincola l'ottenimento della residenza, cioè la concessione della residenza, a un percorso di presa in carico da parte dei servizi sociali, cioè sono i servizi sociali che devono dire che il cittadino sta a Firenze, è conosciuto, altrimenti non viene registrato all'anagrafe. Altra cosa che cozza con la normativa nazionale è che non può essere data ad uno che precedentemente c'è già una residenza. Beh, esempio, uno che c'è uno sfratto e dallo sfratto non riesce a trovare un'altra casa e va a finire in mezzo di strada, non riesce a trovare un altro posto dove poter prendere la residenza, di fatto è un senza fissa dimora, ma non può essere registrato all'anagrafe se prima non gli viene ultimata tutta la procedura, che tra l'altro dura un anno, di cancellazione della residenza. Quindi prima deve essere cancellato e poi deve essere riscritto. Si è detto prima che questa cancellazione e riscrizione comporta dei danni per il cittadino, appunto non poter fare la richiesta per il reddito di cittadinanza, ma anche i servizi sociali del Comune di Firenze, tutta una serie di benefici, i contributi economici eccetera, vengono concessi solo dopo 2 anni ininterrotta di residenza. Fino all'ultima legge anche la possibilità di fare la richiesta per le case popolari era subordinata ad una continuità di residenza, e l'attuale legge, anche se ha levato quel capitolo, di fatto se dà un maggior punteggio in base alla, alla quantità di tempo di permanenza sul territorio. Quindi se uno si è appena riscritto non c'ha il punteggio, diciamo, quella della, della continuità storica di permanenza sul territorio. E altra questione che è contenuta nel regolamento, e molti cittadini appunto sono stati colpiti da, da questo abuso, è che se te non vai, c'hai una sorta di obbligo di firma, se te non vai tutti i mesi a firmare all'albergo popolare, cioè in Via del Leone, dove c'è, dove che è l'indirizzo delle residenze virtuali, dopo quattro mesi, dopo quattro volte che te non vai a firmare, ti viene cancellata la residenza. Oltre a questo c'è anche le mancate concessioni di residenza perché uno sta in uno stabile occupato. Qui è l'articolo 5 del decreto Lupi che ha disposto questa, veramente questa nefandezza, e secondo noi c'ha dei grossi profili di incostituzionalità. Ma di questo se ne sono resi conto anche, anche al Ministero, tant'è che subito dopo l'approvazione della legge e subito dopo i primi, le prime cause che sono state intentate, ci sono state delle circolari ministeriali che davano indicazioni ai comuni tramite le prefetture per poter procedere alla registrazione anagrafica anche di chi stava negli stabili occupati. In particolare diceva che la legge prevede il divieto di iscrizione a quel preciso indirizzo, ma non il divieto di iscrizione assoluta sul territorio comunale. Quindi se una persona è comunque presente sul territorio, non viene iscritta a quell'indirizzo specifico, ma in analogia e senza fissa dimora viene iscritta all'indirizzo virtuale. Ma questa è un'indicazione che praticamente nessun comune sta tenendo in considerazione. E noi abbiamo fatto, abbiamo avuto un sacco di incontri con i dirigenti dell'ufficio anagrafe in cui si richiedeva l'applicazione di questa circolare, di ottemperare a questo, ma continuano ancora a negare le iscrizioni anagrafiche alle decine e decine di persone che ancora abitano negli stabili occupati. Noi rispetto a questo abbiamo anche ultimamente, ci siamo messi in contatto anche con gli avvocati di strada, perché uno poi dei problemi che hanno i cittadini che vengono colpiti da queste misure è che non hanno nemmeno le risorse economiche per poter affrontare un giudizio, perché già solo per iniziare una causa ci vogliono centinaia e centinaia di euro. E quindi niente, si sta provando a fare dei ricorsi pilota per iniziare praticamente a chiedere al giudice o l'applicazione di questa circolare, quindi che questi cittadini vengano iscritti come senza fissa dimora, oppure che venga rilevata un'eccezione di costituzionalità, perché l'articolo 5 della legge Lupi di fatto impedisce poi l'esercizio di tutti quei diritti costituzionalmente garantiti che discendono dalla residenza.
Giuseppe, grazie per tutto quello che ci hai detto, hai spiegato direi la situazione delle residenze in maniera davvero esaustiva e puntuale. Ovviamente per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici questo è anche un invito a segnalare eventuali situazioni di disagio, di abuso, di insomma inottemperanza di quelle che sono le indicazioni che ha dato appunto Giuseppe rispetto al tema delle residenze, e insomma cercate attraverso la rete, credo che oggi sia assolutamente insomma imprescindibile utilizzarla per reperire informazioni, e quindi anche soggetti come i COBAS del Comune di Firenze, basta in qualunque motore di ricerca cercare Confederazione COBAS Firenze, arriverà anche su Google Maps o altro la sede di Via De Pilastri con il corrispondente numero di telefono, oppure anche attraverso la pagina Facebook del COBAS Comune di Firenze, e quindi insomma usate la rete, usate i motori di ricerca, se ce n'è bisogno mettetevi in contatto anche volendo attraverso di noi, lo stesso vale per il sito di wombat.noblogs.org. Bene, cambiamo relativamente argomento, si resta sempre su Firenze, si resta su qualcosa che non va, ed è il caso ancora della scuola, e di questo lunedì. C'è da dire, da segnalare ancora, l'ho già detto la settimana scorsa, ma questa è un'altra iniziativa che non trova spazio nelle cronache locali, perlomeno nella stampa locale, però è un'iniziativa assolutamente significativa e importante, direi da tutti i punti di vista, perché in due sensi: sia una contestazione al nuovo consiglio regionale che si va insediando e si è appunto insediato lunedì, anche se poi abbiamo visto sui giornali che non ha trovato spazio la notizia a cui vogliamo dare spazio noi, ma invece ne ha trovato tantissimo la composizione del consiglio regionale, chi entra e chi non entra, Giani che ancora non ha dato tutte le nomine, quindi praticamente l'insediamento è stato un non insediamento, ma questo è appunto l'aspetto che ci interessa meno. Quello che invece ci interessa di più è che si è svolto un importante presidio di priorità alla scuola, insieme alla Confederazione Cobas, quindi i comitati di base della scuola e altre soggettività e realtà attente e impegnate e in lotta per in difesa, insomma, del mondo della scuola, per quanto riguarda sia la fascia 06 fino ad arrivare alle superiori e anche addirittura all'università, per appunto dire che la scuola non si può fermare né in Campania né nel resto d'Italia. Una manifestazione che, questo è sempre il caso di dirlo, come è stato fin dall'inizio nel caso di priorità alla scuola, l'idea di priorità alla scuola non vuole cozzare con le necessità o le problematiche legate al Covid, al coronavirus e ai tentativi legittimi di ostacolare il contagio, ma vuole piuttosto richiamare a quello che è il ruolo importante della scuola e a quello che dovevano essere le responsabilità degli enti e delle istituzioni già nei mesi della primavera scorsa e di questa estate, per una riorganizzazione del lavoro scolastico in presenza e in sicurezza, per garantire il diritto allo studio e al lavoro, ma anche quello alla salute. Poco, nulla o pochissimo è stato fatto, e quindi di fronte ai numeri del contagio che riprendono a crescere in maniera preoccupante, non si negano le preoccupazioni legate alla sanità, ma si continua a dire che invece che sperperare soldi a destra e a manca, invece che morire o poltrire sulle poltrone della politica, si dovrebbe mettere seriamente mano a una riorganizzazione della scuola. E insomma, quello che è stato poi il senso e la presenza di questo presidio a Firenze, che è avvenuto in contemporanea a molte altre piazze e presidi in tutta Italia, lo chiediamo direttamente a Costanza di priorità alla scuola, una delle portavoci. Un racconto di quello che è stata la giornata e il senso nella cornice più ampia delle mobilitazioni in tutta Italia. Costanza, a te la parola.
Ieri priorità alla scuola ha organizzato presidi in tutta Italia, era davanti alle regioni d'Italia con 14 presidi. Priorità alla scuola Firenze era davanti alla regione Toscana, in occasione peraltro dell'insediamento del consiglio regionale e in teoria della presentazione della giunta, che nel tempo in cui il presidio è andato avanti di fronte alla regione non è stato comunicato. Eravamo davanti alle regioni di tutta Italia per due motivi. Il primo, in solidarietà con gli studenti, le studentesse, i docenti e i genitori della regione Campania, che si è vista chiudere dal giorno all'indomani la scuola. E il secondo motivo per cui eravamo di fronte alle regioni ieri a protestare era perché la chiusura delle scuole non avvenga nelle altre regioni. Priorità alla scuola ha detto che questa volta accetterà le chiusure delle scuole solo nell'evidenza di un lockdown totale, ovvero non può essere una seconda volta la scuola ad essere chiusa per prima. La scuola questa volta dovrà essere chiusa per ultimo. Siamo andati di fronte alla regione Toscana nello specifico anche perché non abbiamo ricevuto come priorità alla scuola risposte a due lettere già inviate al nuovo presidente della regione Giani. La prima relativa alla questione sanitaria, alla questione del potenziamento della sanità territoriale, alla questione cioè dell'accesso rapido ai tamponi con risultato rapido per studenti e docenti. E per quanto ora si abbiano i tamponi rapidi per gli studenti fascia 0-19, la Regione Toscana non è stata in grado di garantire la stessa efficacia di diagnostica per i docenti e per i lavoratori della scuola. Questa richiesta era stata fatta, quella dell'accesso rapido con corsia preferenziale delle scuole, e continua ad essere una richiesta valida per tutti i lavoratori della scuola, perché solo in questo modo la scuola diventa un luogo sicuro, di tracciamento sicuro, un luogo dove peraltro è garantita la continuità didattica e la sicurezza allo stesso tempo. Avevamo e abbiamo anche chiesto con la lettera e rivendicato anche ieri di fronte ai presidi che la Regione Toscana derubrichi dalle linee guida per i sintomi Covid nelle scuole il raffreddore, come hanno già fatto altre regioni, ovvero che non sia necessario al semplice raffreddore far seguire un tampone, perché questo farebbe sovraccaricare di richieste peraltro il sistema di tamponi, quando è noto che nella fascia 0-10 i bambini vengono chiamati moccicosi, perché appunto il sintomo raffreddore da solo non può essere considerato sufficiente a richiedere il tampone, quindi derubricato come sintomo Covid compatibile. Ovviamente invece lasciando l'immediato accesso ai tamponi per tutti gli altri sintomi Covid compatibili. Abbiamo inoltre formulato nuovamente la richiesta del potenziamento dei trasporti, richiesta che avevamo già fatto con una lettera, anche questa che non ha avuto nessuna risposta, e quindi abbiamo protestato perché la Regione Toscana investa in trasporto pubblico nell'immediato e per sempre. Nell'immediato in un modo molto semplice, cioè facendo utilizzo del parco macchine, o meglio autobus, del turismo, che in questo momento peraltro sono inutilizzati e che avrebbero anche bisogno di un incentivo economico. Quindi nell'immediato ci sarebbe la soluzione per avere un potenziamento del trasporto, e ovviamente la richiesta è non solo per l'immediato, ma siamo andati a protestare perché infatti vi era anche l'adesione della Confederazione Cobas Firenze, la Camera del Lavoro della CGIL, anche sulla questione trasporti, ovvero che per sempre negli orari soprattutto di punta non ci sia il sovraffollamento negli autobus nelle ore di afflusso scolastico per l'entrata e l'uscita delle scuole. Abbiamo soprattutto rivendicato che noi non vogliamo che le scuole chiudano né in Campania né altrove, perché questo è troppo semplice da fare. Ovviamente noi siamo lì per chiedere che non vengano chiuse, perché le scuole sono attualmente il luogo più sicuro e il luogo dove è possibile il tracciamento non solo degli 8 milioni di studenti, ma dalle 22 milioni di persone che ruotano intorno alla scuola. Inoltre abbiamo chiesto che i problemi diversi dalla scuola non ricadano sulla scuola. Non accetteremo che per problemi legati al mancato investimento in sanità e in trasporti, peraltro nella consapevolezza che ci sarebbe stata una seconda ondata di coronavirus, che questi problemi non risolti ricadano sulla scuola. Era noto a tutti che la scuola non è un compartimento stagno, ma che la scuola avrebbe avuto bisogno di potenziamento di trasporti e di sanità. È su questo che bisogna investire, non vanificando tutti gli sforzi che sono stati fatti per rendere la scuola sicura e luogo anche di controllo dei contagi. Abbiamo detto al presidio di ieri che continueremo con le nostre richieste finché non avremo una risposta valida dalla Regione Toscana. Il presidio invece in Campania continua permanente da giorni e giorni, sono al quarto giorno di presidio consecutivo, nella speranza che, anche grazie alla pressione di priorità alla scuola in tutta Italia, De Luca ritiri la propria ordinanza. Ripetiamo, priorità alla scuola è disposta ad accettare la chiusura delle scuole a condizione di un lockdown totale. Quindi prima questa volta si chiuderanno le attività produttive e solo per ultima la scuola.
Costanza, grazie. Più chiari, più sintetici di così sarebbe davvero difficile. È davvero difficile dire che il concetto di priorità alla scuola è sintetizzato proprio nelle tue ultime battute. O si chiude tutto o non si chiude la scuola, prima del resto. Direi che con questo ci siamo detti tante cose anche questa settimana, sperando che la trasmissione vi abbia interessato. Un ringraziamento a tutti coloro e a tutte coloro che sono stati con noi come ospiti nei loro interventi e collegamenti, e un saluto a tutti e tutte voi. A risentirci la prossima settimana. Ciao!